been holding out so long. I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I won't kiss you, yeah. In my sleep, been staring at my dreams. Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call. When the phone rings, just a friend of mine says, people think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling through the street. People ask me, what's the matter with you, girl?
Hey, what's the matter, girl? I'm a human, I'm Puerto Rican, fresh about your style. To meet you, I'll bring the king of wine. Let's make some food around like we used to.
L'ultima notizia riguardo alla Birmania è arrivata adesso con una delle ultime ore sulle All News italiane. 123.000 Rohingya al confine con il Bangladesh che cercano di lasciare la Birmania per entrare appunto nel Bangladesh. Noi sia per gli aggiornamenti sia per un inquadramento più generale di questa vicenda ci colleghiamo adesso con Stefano Vecchia. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a voi.
Allora, innanzitutto, che cosa sta accadendo in questo momento, al di là di questa notizia che abbiamo dato in cifre che vengono fornite di appunto masse molto grandi di popolazione che cercano di scappare dal Bangladesh? La settimana scorsa abbiamo raccontato storie drammatiche, addirittura di utilizzo di artiglieria nei confronti dei civili che scappavano.
Sì, esattamente. Come può essere chiaro, l'arrivo di questa massa di profughi, che tra l'altro continua verso il confine bengalese, è semplicemente il segnale che la repressione, o meglio quelle che per limitare sono operazioni di rastrellamento del terrorismo Rohingya, prosegue. È una situazione sicuramente drammatica di cui questo esodo è sull'espressione, che però bisogna ricordare è conseguenza di giorni e giorni di intensi combattimenti che continuano tutt'oggi, tant'è vero che ancora al confine si sentono esplosioni presso il confine all'interno del territorio birmano, e ondata persecutoria da parte dei militari che si sostengono, che si appoggiano al buddismo nazionalista contro questa popolazione minoritaria di fede musulmana, che non ha alcun diritto né di cittadinanza né alcun altro diritto in Myanmar. E quindi, come dire, ha ritenuto, almeno una minoranza estrema di questa popolazione ha ritenuto di ricorrere alle armi, e questo si è visto dallo scorso ottobre, dopo anni e anni di, come dire, di sopportazione rispetto a una situazione che era diventata insostenibile.
Quindi c'era già precedentemente a questo sviluppo una guerriglia nel paese?
Una guerriglia che viene da lontano, che ha preso diversi nomi, sono organizzazioni chiaramente estremamente limitate, tenendo presente che i Rohingya sono circa 1.100.000, 1.200.000.
Su una popolazione totale di quanti abitanti in Birmania?
Sono 52-53 milioni.
Ok.
Quindi una popolazione assolutamente minoritaria, però che è un elemento di disturbo, come dire, continuo, soprattutto per l'interesse dei militari in questa regione. I militari hanno il controllo del Ministero delle Frontiere e, come dimostra l'esperienza di tutti gli stati della Federazione Birmana sul confine orientale, quelli, diciamo, il confine con Cina e Thailandia, la guerriglia è sempre stata incentivata in qualche volta dai militari che hanno forti interessi economici sul posto. E a questo punto, mentre a Occidente, come dire, si cerca di rafforzare una pace che ha delle, come dire, delle carenze sicuramente, ma che però può portare verso finalmente un cessate il fuoco e soprattutto verso una pace definitiva con il governo centrale, a Occidente invece resta questo elemento di disturbo per i birmani, di questa popolazione appunto musulmana che non si vuole a nessun modo integrare. Perché appunto la libertà, la relativa libertà di cui godono l'onore birmani ha riportato allo scoperto un nazionalismo incentivato da frange estremiste del buddismo che vede nei musulmani, come dire, un rischio, un pericolo.
Quindi esiste uno scontro che è di carattere etnico-religioso?
Esattamente, e su questo si appoggiano anche gli interessi appunto dei militari che hanno nel paese ancora un forte controllo sulle decisioni del governo.
E poi ci arriviamo al governo e anche alla presidente, che è Aung San Suu Kyi. Non dimentichiamo la premio Nobel per la pace, che è stata per tantissimi anni agli arresti quando i militari gestivano direttamente il potere in Birmania. Ma quali sono, tu dicevi, volontà di integrazione, ma quali sono le richieste materiali concrete dei Rohingya?
I Rohingya vorrebbero semplicemente questa integrazione, che però gli viene negata dal governo, dalle istituzioni. E questo per una serie di ragioni, ripeto, intanto in questa fase assai delicata in cui ci sono ancora forti trattative in corso tra governo e militari per arrivare a una gestione più equa del potere o condivisione più equa del potere, i militari, come dire, hanno tutto l'interesse a mantenere alta la tensione dove questo è possibile, e hanno in questo momento soprattutto, come dire, esercitano in questo momento soprattutto una loro, come dire, attenzione sicuramente non disinteressata sulle frontiere occidentali, appunto su quest'area del Rakhine State al confine con il Bangladesh, che ha questo ventre molle, perché c'è una convivenza difficile peraltro da decenni tra una maggioranza comunque buddista e una minoranza comunque musulmana.
Ecco. Scusami, finisce.
No, diciamo, teniamo presente che appunto questa persecuzione verso i Rohingya fa parte in qualche modo di uno schema più ampio di persecuzione, per quanto più limitata, meno evidente, anche verso i musulmani locali, quelli di origine birmana, che pure sono diverse centinaia di migliaia.
La presidente Aung San Suu Kyi è premio Nobel per la pace, oggi viene criticata e contestata apertamente da più parti, perché appunto con i suoi trascorsi probabilmente ci si sarebbe aspettato un atteggiamento diverso. Quale influenza hanno ancora i militari su di lei?
I militari più che su di lei hanno una forte influenza sul suo governo, e di fatto Aung San Suu Kyi si trova in una situazione di grande difficoltà, perché se da un lato deve far valere, come dire, la sua fama, no, di icona della lotta non violenta contro il regime militare che, ricordo, ha tenuto, come dire, sotto il suo controllo Birmania e Myanmar fino al 2010, e dall'altro punto deve però tenere conto di una serie di questioni e non ultima la Costituzione, che garantisce ai militari il controllo sostanziale del Parlamento, seppure con, come dire, con minoranza, e soprattutto garantisce loro il controllo sull'attività del governo e quindi una serie di ministeri che si sono tenuti, come dire, ben saldi, tra cui quello dell'interno, appunto quello delle frontiere e quello delle risorse naturali, quindi tre ministeri chiave del paese che soprattutto, come dire, sono la chiave anche del suo sviluppo, come dire, anche economico.
Quindi sono tutt'altro che usciti di scena.
Assolutamente sì, purtroppo.
Senti, quali sono i rapporti internazionali della Birmania in questo momento, allargando lo sguardo?
La Birmania cerca di, come dire, mediare a questo punto fra un'eredità pesante del passato che l'ha legata strettamente prima all'Unione Sovietica, alla Russia e poi soprattutto alla Cina, cerca di diversificare i suoi rapporti, i suoi contatti in modo da attrarre nello stesso tempo investimenti, ma non essere, come dire, legata a filo doppio agli interessi particolari di qualche paese, soprattutto di paesi vicini. Si sta a questo punto, come dire, allontanando per quanto gli è possibile, appunto, dicevo, dalla Cina, ma lo fa anche, cerca di mantenere anche l'equidistanza con un altro ingombrante vicino che è la Thailandia, che a sua volta poi ha dei forti problemi interni. Quindi è un paese che cerca appunto di aprirsi al mondo, ma questa situazione, e forse non a caso, forse che questo fa parte, come dire, di un disegno che è, come dire, scritto, disegnato, preparato dai militari, viene tenuto in difficoltà e quindi di fatto, come dire, deve tenere più conto di fattori interni, mentre sarebbe un paese che vorrebbe tenere più conto in realtà dei fattori esterni e partecipare di più alla realtà internazionale, sia regionale che appunto globale.
Cioè, questo tener conto di fattori interni, come lo definisci tu, è la resistenza dei militari all'apertura nei confronti dei paesi che le stanno intorno e in generale all'apertura al mondo.
Esattamente, tenendo presente che sono i militari hanno sempre chiaramente incentivato i loro rapporti con il regime militare e il potere in Thailandia dal maggio 2014.
Stefano Vecchia, grazie.
A voi.
Una buona giornata, grazie.
Intorno il lavoro serve per comperare, non se ne può fare a meno, chi ne ha più degli altri diventa il capo dell'umanità. La grana, la grana, la grana, chi l'ha mai vista la grana? Produce certi casini, confonde il bene col male, ma senza non si può stare, come posso fare per non lavorare? La cerco nelle tasche, nei vestiti che non metto più, se non la trovo trasforma quel poco che resta della mia umanità. La grana, la grana, la grana. Voglio una moto, serve la grana, voglio un bambino, serve la grana, voglio una figlia, serve la grana, voglio la mano, serve la grana, voglio giocare, serve la grana, voglio la coca, serve la grana, voglio la cola, serve la grana, voglio fumare un vaso. La grana, la grana, la grana. Mi consola, serve la grana, voglio una casa, serve la grana, voglio la storia, serve la grana, mi rifaccio il naso, serve la grana, chi mi consola, serve la grana, voglio un auto, serve la grana, voglio una caramella, serve la grana, voglio un cane. La grana, la grana, la grana.
Allora, vi do una notizia che è appena arrivata, la leggo sostanzialmente assieme a voi. Stiamo parlando di Milano, sgombero all'ex scuola Colombo in via Pizzigoni, occupata dall'inizio dell'anno da circa 140 extracomunitari, parola che non mi piace per niente, ma così scrive l'agenzia, perché vi sto proprio leggendo l'agenzia. Marocchini, egiziani, senegalesi, gambiani. Attorno alle 8 all'arrivo della polizia erano presenti circa 40 persone distribuite in due edifici. Le operazioni, secondo quanto riferito, si stanno svolgendo senza particolari tensioni. Noi adesso andiamo a dare un'occhiata a che cosa sta accadendo e se ci riusciamo anche nel corso della Radio Sveglia ve lo raccontiamo in diretta. Per intanto invece vediamo che cosa succede a Roma, lo sgombero del palazzo di via Curtatone, lo sgombero violento con gli idranti e le manganellate dei migranti che avevano deciso di rimanere di fronte a quel palazzo in piazza Indipendenza. Stiamo parlando del centro di Roma, con quelle immagini che sono uno dei simboli di questa estate, e la tensione che però, anche se sui giornali se ne legge di meno, non cala a Roma. Ne parliamo con Marco Omizzolo. Buongiorno Marco.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Responsabile scientifico dell'Associazione In Migrazione e sociologo. Allora, io leggo sul Messaggero, il quotidiano romano, tra le righe di una ancora di molte persone che sono ancora per strada anche vicino al Campidoglio. Qual è la situazione?
Ma la situazione è ancora, come dire, in costruzione, nel senso che noi rileviamo la presenza ancora di molti ragazzi che abitano sulle strade o altrove e che vivono una condizione di assoluto disagio, come dire, dal punto di vista sia sociale che psicologico. E ci sono persone che sono riuscite a trovare un alloggio in alcune abitazioni grazie anche all'intervento dei servizi sociali. Il problema fondamentale è che ancora diverse famiglie, compresi dei bambini, dei ragazzi, ancora abitano dentro delle tende in tendopoli senza alcun genere di servizio, e siamo anche in prossimità dell'avvio delle scuole. Com'è? Continua a ripetere, sostanzialmente ovunque manca la politica, cioè mancano degli interventi ragionati, qualificati, di ampio respiro, che siano capaci di intervenire evitando situazioni di grave disagio, soprattutto nei confronti dei più fragili, dei più deboli, allo scopo di, come dire, dare soluzione concreta a chi ne ha realmente diritto. Queste sono persone che hanno già riconosciuto lo status di rifugiato e che quindi sono titolari di alcuni diritti fondamentali. Lo Stato italiano, il governo, dovrebbe partire da questi, certo, senza, come dire, riconoscendo principi di diritto, di legalità assoluti, e, come dire, anche liberando le nostre città da azioni violente come si sono verificate in passato e come continuano a verificarsi anche oggi. Ecco, la notizia di Milano dimostra che noi viviamo ancora in una condizione di grave, non voglio dire illegalità, ma comunque di grave assenza della politica. Questo è il punto centrale, fondamentale.
Tu dici assenza della politica, c'è stato il Viminale, l'azione dei Minniti, prima hai ricevuto la sindaca di Roma, oggi incontra la sindaca di Torino. È probabilmente una coincidenza che sono le due sindache del Movimento 5 Stelle, però di fatto è attivo e dice: noi abbiamo un piano in questo momento. Perché secondo te questo piano è insufficiente? Immagino che tu lo ritenga insufficiente, data la premessa che hai fatto.
Ma perché le riunioni, gli incontri, i piani, i programmi sociali dovrebbero essere organizzati e realizzati prima degli sgomberi, innanzitutto, prima dell'azione delle forze dell'ordine, e perché comunque, anche qualora questi dovessero essere realizzati dopo, dovrebbero essere di grande respiro. Il fatto che io registri ancora la presenza di molti richiedenti asilo originari dello sgombero di Piazza Indipendenza, abitare ancora nelle periferie della città, in luoghi, come dire, accampati in maniera piuttosto approssimativa, senza servizi essenziali, senza i servizi igienici, tanto per dirne una, dimostra che quei piani, quei progetti, quei tavoli sono quantomeno lenti. Io voglio ricordare che in alcuni casi si tratta di persone che hanno nuclei familiari composti anche da minori, da bambini, e allora dinanzi alle esigenze di questi nuclei familiari noi dovremmo almeno organizzare un sistema di welfare territoriale di pronta presa, non so come dire, immediatamente attivo, capace di fornirgli dei servizi fondamentali. Questo non avviene. Proprio qualche giorno fa io parlavo con alcuni di questi ragazzi che non sapevano ancora come arrivare nella propria scuola, non sapevano ancora come, in alcuni casi addirittura anche come lavarsi, prendevano l'acqua dalle fontane. Ecco, a me preme sottolineare questa distanza. La politica interviene dopo le forze dell'ordine e interviene con grande lentezza. Il sindaco di Roma incontra il sindaco di Torino per discutere io vorrei saperlo onestamente, mi piacerebbe che invece incontrasse le delegazioni di queste famiglie per ascoltare le loro esigenze e, come dire, organizzare un piano di pronto intervento sociale per soddisfare almeno le esigenze loro fondamentali.
Sai che secondo un sondaggio il gradimento nei confronti del ministro dell'interno è in grande crescita in questo momento in Italia, però adesso parentesi chiusa, giusto per dare un ulteriore elemento di contesto. Diamoli questi numeri perché poi è importante capire di che cosa stiamo parlando veramente. Cioè, quante sono queste persone a Roma che sono in queste condizioni?
Ma ci sono cifre un po' ballerine, addirittura si parla di diverse centinaia di occupazioni con diverse migliaia di persone. Io devo dire che i numeri sono, è difficile darli, è difficile esprimere un dato quantitativo. Io ne ho incontrate diverse e ciò che ho letto nei loro sguardi, nelle loro parole, nelle loro interviste, nelle interviste che abbiamo fatto, è un grande senso di violenza subita, di frustrazione. Addirittura alcuni eritrei ci hanno detto: noi ci sentiamo traditi dal paese che doveva accoglierci, e in alcuni casi abbiamo vissuto il trauma che abbiamo vissuto in Eritrea. Torno a ripetere, io sono anche contro alcune occupazioni che poi esprimono anche lì poteri di forza a vantaggio dei furbi, di alcuni criminali, di alcuni banditi, e quindi anche su questo voglio essere estremamente chiaro. Di contro, ripeto, il compito di un'amministrazione comunale è da una parte prevenire queste situazioni, dall'altra intervenire perché chi ha realmente diritto possa essere messo nelle condizioni di godere dei propri diritti, evitando di doversi appoggiare su criminali o su situazioni di degrado diffuso.
Questo poi oltretutto è un riferimento, tu hai parlato dei cittadini eritrei, insomma stiamo parlando di comunità storiche, la cui presenza in Italia è storica per ragioni che sappiamo, o dovremmo sapere. L'Eritrea, l'Etiopia, la Somalia sono le antiche colonie italiane, il Corno d'Africa. Da quanto tempo sono presenti in Italia queste persone, quelle di cui stiamo parlando adesso?
Alcune anche da 5, 6, 8, 10 anni, ma è un tipo di migrazione in questo senso che soltanto in parte deriva dall'epoca coloniale. Sono soprattutto persone che scappano da uno dei regimi, quello di Isaias Afewerki, tra i più terribili al mondo. Io ricordo che in Eritrea è impossibile per qualunque organizzazione governativa entrare, non è possibile per le Nazioni Unite, c'è una violenza assoluta, ci sono carceri segrete, ci sono torture, è stato denunciato un regime dittatoriale da parte degli Human Rights Watch, degli Amnesty International, c'è una lista di proscrizione per giornalisti anche italiani che non devono scrivere dell'Eritrea, tra cui il sottoscritto, ma penso anche a Gatti, penso anche ad Emilio Drudi. I ragazzi e le ragazze hanno l'obbligo della leva militare fino ai 70 anni, dai 16 fino ai 70 anni, quindi un obbligo vita natural durante. Da quel regime si scappa in ogni modo, in ogni condizione, allo scopo, come dire, di cercare un'altra prospettiva. Vengono in Italia perché c'è un rapporto storico, questo assolutamente sì. Un rapporto storico appunto legato all'epoca coloniale, legato ad una serie di rapporti che l'Italia ancora ha sviluppato con quel regime. Noi abbiamo ancora un forte un forte legame in tal senso, è certo che anche da questo punto di vista abbiamo in qualche modo un debito morale.
In che senso c'è un forte legame tra Italia in questo momento?
Beh, ci sono rapporti diplomatici. Isaias Afewerki è stato accolto anche dal Ministero degli Esteri celebrando il cosiddetto protocollo di Khartoum, ossia rapporti da parte prima dell'Italia e poi dell'Unione Europea con tutti i paesi della fascia subsahariana allo scopo di limitare le vie di accesso dei migranti che scappavano dai paesi, dai regimi dittatoriali. Isaias Afewerki è noto, è stato accolto dal Ministero degli Esteri. Abbiamo accolto un dittatore, abbiamo anche pagato diversi miliardi di euro a questi paesi allo scopo di erigere muri, frontiere, abbiamo pagato le loro forze dell'ordine, esattamente come è stato fatto recentemente con la Libia, pagando la Guardia Costiera. Lo scopo non è quello di gestire i flussi migratori, ma di alzare muri e di impedire che i migranti possano invadere, tra virgolette, perché questa è la lettura di fondo che si dà dei flussi migratori di richiedenti asilo oggi, il nostro paese. Ciò che accade oltre quelle frontiere è sempre meno noto, perché è sempre più difficile assumere informazioni anche dai mezzi di informazione, e quindi anche suscita meno clamore, meno attenzione. E questo è un elemento di straordinaria gravità secondo il nostro punto di vista. Voglio ricordare che noi parliamo ormai di esternalizzazione delle frontiere dell'Unione Europea, di militarizzazione delle medesime e di delega del sistema di accoglienza a paesi dittatoriali, per l'appunto come l'Eritrea, che violano sistematicamente i diritti umani. Noi raccogliamo storie di migranti eritrei che fuggono dal loro paese e vengono sparati alle spalle, che vengono sepolti in fosse comuni. Insomma, questo avviene sistematicamente, lo si denuncia a livello internazionale, ma poco si fa. Ripeto, con quei paesi abbiamo stretto accordi per limitare i flussi migratori, e con chi fugge da quei paesi li abbiamo presi a manganellate, abbiamo voluto in qualche modo anche spezzargli le braccia, ricordiamo, no, un'infelice dichiarazione di un dirigente della polizia, e oggi le lasciamo vivere in situazioni di degrado. Ripeto, la politica deve fare la politica con la P maiuscola, non può nascondersi dietro un dito o dietro tavoli che mi sembrano poco fruttuosi sinora. L'auspicio è che appunto si intervenga con servizi adeguati, mettendo queste condizioni, come hanno diritto di vivere una vita dignitosa.
Grazie Marco Mizzolo per essere stato con noi. Ci fermiamo, sono le 9:30, le notizie, poi torniamo insieme ancora con tanti argomenti.